E da parte di Desiree?
Desiree. Ciao Desiree. E poi... Cosa mi racconti, desiderata?
Guarda, ti leggo due domande, perché Desiree e Gianni parlano sullo stesso soggetto, quindi leggo i due messaggi e poi rispondi ad entrambi in una risposta.
Ha finito l'uno di miele, Desiree?
Sì, credo di sì. Sì.
Passato. Dove andate in vacanza? A evangelizzare? Dove andate a distribuire volantini durante il luna di miele?
Non lo so, Desiree, scrivici, facci sapere. Come è andato?
Va bene.
Allora, Desiree dice, pace carissimi e amati fratelli.
Ciao,
come state?
Desiree.
Vi penso sempre.
Gloria a Dio. Saluti in famiglia.
Ho una domanda, pensando alla vita in generale, in modo profondo. Mi chiedo, le malattie possono essere prove? O sono solo e unicamente attacchi del diavolo per delle nostre colpe? Nella Bibbia i discepoli erano solo messi alla prova tramite altre circostanze, come decapitazione, persecuzione, ma con le malattie è successo? Mi faccio queste domande perché tanti fratelli anche soffrono magari e magari si fanno abbattere da quello che accade. Vi ringrazio in anticipo per la vostra risposta. Che il Signore vegli sempre su tutti noi con il suo immenso amore. Ti amo Gesù, un abbraccio a tutti voi.
Grazie Signore.
Allora, lo so che i genitori di Desiree ultimamente hanno avuto grandi prove con malattie. Hanno avuto questi attacchi del diavolo, si sono anche spaventati perché erano attacchi brutti. Adesso hanno superato, grazie a Dio, stanno
grazie
bene.
Grazie
sempre con controlli, con l'aiuto dei medici anche. Però Desiree si chiede perché tutti questi attacchi. Sono delle prove o sono per via dei peccati? Però posso leggerti anche la seconda domanda che è da parte di Gianni?
Va bene.
Sempre sulle malattie.
Sullo stesso soggetto?
Sì. Gianni, un giovane di 20 anni, scrive: pace a voi, fratelli cari.
Ciao,
vi amo in Gesù Cristo.
Ciao Gianni, pace a te.
Vi penso molto spesso. Grazie di quanto mi avete insegnato e quanto ancora mi state insegnando sulla parola di Dio.
Gloria a Dio.
Vi chiedo anche di pregare per l'evangelizzazione che svolgo. Fratelli, purtroppo sono solo. Molti che venivano prima ad evangelizzare si sono addormentati e non vengono più. Per questo vi chiedo di pregare per me perché ne ho bisogno.
Sai, quello che succede, spesso questo succede perché lui andava a evangelizzare con religiosi, gente di altre chiese, no? Invece cosa ho fatto io? Cioè, mi ha guidato ad evangelizzare con le persone che io ho evangelizzato. Capisci? Le mie pecore ascoltano,
sì,
la mia voce nel Signore. Quindi se tu Gianni e fratelli tutti che avete questo problema, che andavate a evangelizzare con qualche religioso e dopo un po' non viene più, è logico perché appartiene a un altro vile, no? Invece voi, se voi andate... le persone che evangelizzate, le insegnate loro nel modo giusto, e l'unità, il pregare insieme tutti i giorni, andare a evangelizzare quando si può, questi vi seguiranno nel Signore. Tu evangelizzi un po' di persone e tu sei il pastore, non c'hai bisogno del diploma della chiesa dei addormentati in piedi, capisci? Dio non serve i diplomi, Dio alle chiese addormentate che vanno fuori per le strade. Quindi non aspettare il diploma teologico, d'accordo? Appena tu evangelizzi una persona, tu sei il pastore. Va bene, il Signore ce l'ha mostrato 1000 volte. Dobbiamo essere una chiesa di pastori, di profeti, di apostoli, di guaritori e non guasta, di pazzi e di fanatici e di iconoclasti, eccetera. Gente che quando arriviamo a noi i diavoli si spaventano. Sei venuto a tormentarci più del tempo? Certamente, sono qui per questo, fuori di qua.
Sì.
Va bene, quindi andate... Andate, io non ho mai avuto questi problemi di altri credenti religiosi che non venivano con me, perché lo sapevo già che non potevano durare molto. E allora andavo a evangelizzare e mi portavo, vieni domani con noi, andiamo. Però non è che subito vengono a evangelizzare, di incontrarli in una caffetteria tutti i giorni, no? Una panca dalla domenica. Tutti i giorni a bere il tuo piccolo caffè, tè o camomilla in una caffetteria. Quando cresce, poi subito, se non il primo giorno, il secondo giorno, portalo a evangelizzare, o il terzo giorno, subito. La vera scuola teologica è nelle strade. Va bene, siamo apostoli stradali, siamo discepoli di strada. Gli edifici, lasciarli ai cottolenghi, lasciarli ai musei, gli edifici, avanti, Angela. Non ti fermare, non ti fai distrarre che
qualche
puntino.
Allora aspetta un po', perché la domanda è un'altra. Gianni continua: avrei una domanda da farti. Leggendo un po' l'Antico Testamento, dove si legge in questi versetti, numeri 12, 1 a 15, Deuteronomio 24, 9, che Miriam, sorella di Mosè, fu colpita da lebbra da parte di Dio. Poi in Secondo Cronache 26 dice che Dio colpì Uzia sempre di lebbra.
Il re.
Sì, la stessa cosa in Secondo Cronache 21. Anche nella chiesa di Corinto, Paolo diceva, in Primo Corinzi 11, che chi mangiava della santa cena indegnamente veniva colpito da Dio e quindi castigato.
Beh, non dice così, eh. Dice mangia del proprio giudizio.
Ah, non dice colpito da Dio.
No, no, non dice così. Cioè, imparate a citare le scritture, fratelli, e non aggiustatele, va bene? Perché capisci? Una virgola fa differenza, una parola. Non dice nessun posto che Dio la santa cena Dio ti colpisce. No, Dio, tu mieti quello che hai seminato, tu mangi indegnamente e sei colpevole della morte di Gesù perché sei un ipocrita. Che confessi una fede che non hai, sei un'Anania e Saffira. Va bene, attenzione come mangiamo la Santa Cena, non è uno scherzo. Va bene, mangiarla dici. Io sono pronto a morire come Gesù. Avanti per cortesia.
E poi anche in Secondo Re 13 dice che Eliseo doveva morire di malattia. Vi do tutte queste scritture.
Ma non è che doveva morire. Non è che Dio disse, Eliseo morirà, dovrà morire, no, e si è ammalato ed è morto. E basta, insomma.
Non è guarito? Era un grande profeta.
Perché il suo tempo...
Ha guarito altri.
Va bene, forse bisogna imparare qualche lezione di umiltà, mentre lì invece è trasportato su un carro di fuoco. Perché Dio usa anche quello, non mica Dio ha mandato la malattia viene sempre dal diavolo. Solamente che lui, in quella frangente lì, non ha avuto la fede di guarire, perché non doveva morire ammalato, poteva morire lodando al Signore. Invece è morto ammalato.
Sì.
Quindi questo anche per incoraggiare disgraziati noi, che a volte ci ammaliamo e a volte qualcuno muore di malattia. Tranquillo, il Signore non sprecherà anche la morte, userà anche la morte per insegnarti durante la morte, attraverso la morte, prima della morte, durante e dopo la morte. Dio usa tutto. Avanti.
Vi do tutte queste scritture per dirvi che alcuni fratelli hanno detto che Dio colpisce con malattie.
E chi l'ha detto questo? Quali fratelli sono questi?
Fratelli...
Sì, lo so.
Nelle chiese, sai.
Certe chiese. Cioè. Fratelli... Ma perché non vanno a pescare questi qua? Invece di
si sono addormentati, dice Gianni.
Sproloquiare.
Fratelli, voi cosa ne pensate? Poi hanno detto che in alcuni casi la malattia è anche inviata dal diavolo, come nel caso di Giobbe. Fratelli, spero che mi rispondiate al più presto. Un abbraccio forte, vi amo in Cristo.
Più presto di così, ti rispondo subito, guarda. Nel mio piccolo comprendonio.
Ha citato delle scritture che, sì, nella Bibbia dice che Miriam fu colpita da lebbra da parte di Dio. Lo stesso il re Uzia. Poi ci sono esempi nella Bibbia dove dice che Dio ha inviato la malattia.
Sì, vedi, attenzione a come usiamo le parole, perché dalle tue parole sarai giustificato, dalle tue parole sarai condannato, Matteo 12 dice. Ed attenzione, cioè non andiamo, cerchiamo di non leggere la Bibbia, capisci, dentro il limite del nostro naso. Cerchiamo di andare oltre, quando leggiamo la Bibbia cerchiamo di interpretare. Va bene, cioè quando leggiamo la Bibbia c'è sempre uno scopo di Dio più grande. Capito? Il samaritano, un uomo, veniva da Gerusalemme e fu colpito da ladroni. Ecco che, cioè, capito? Cos'è sta dicendo? Di aiutare la gente che ha incidenti per le strade, poveracci, ferma la macchina, aiutalo? Sì, secondariamente, insegna anche quello. Ma il messaggio principale cos'era? Qual è il mio prossimo?
Sì.
Non addormentiamoci il buon samaritano. Il buon samaritano non è il messaggio della parabola del samaritano. Quello è una cosa incidentalmente. Guarda caso, insegna anche la generosità. Ottimo. Ma lo scopo era il prossimo. Chi è il mio prossimo? Beh, non è la capra. Non è il levita. Non è il sacerdote. Non è il prete. Non è il pastore che ha il cuore duro. Chi è? È un samaritano, una prostituta, un pubblicano, uno che spaccia droga, un criminale che si pente. Uno chiunque. Va bene, andiamo avanti?
Amen, sì.
Allora, quindi quando dice, cos'è vi detto, che Dio ha mandato la lebbra a Miriam?
Sì.
Beh, non è esatto.
Come no?
No. Cos'è?
Numeri 12.
Numeri 12. No, se tu leggi la storia, non comincia affatto, Dio mandò la lebbra, perché? E Dio si annoiava e dice, oggi che faccio? Ma guarda, per passare il tempo, ma no, perché non mando un po' di lebbra a qualcuno?
No,
no, come? Ma bisogna spiegare.
Ok, ok.
E Miriam era una ribella, capretta. Va bene?
E perché?
Perché? Perché si lamentava. Diceva, perché Mosè ha sposato la donna moabita? Una donna di colore, di una razza non ebrea, che Mosè nella sua legge ha proibito. Quindi, virgolette, giustamente, Miriam e Aaron dicono, oh, questo qui è contro la legge stessa di Mosè, va a sposarsi, è già sposato con Sefora, ha figli. Sì, però Sefora, se tu guardi in Esodo capitolo 4, mormorava, si lamentava, non voleva circoncidere i figli, figlio marito di sangue mi sei, Dio voleva uccidere Mosè perché lei non ha voluto, non voleva circoncidere i figli. Appena Dio, Mosè stava morendo, vabbè, tra due mali scelgo minore, li circoncido, marito di sangue mi sei, bloody husband. E perché non erano circoncisi i figli? Perché sicuramente si può interpretare che Sefora non voleva, quindi lei e Sefora era una moglie ribelle, va bene? E quindi Miriam e Aaron mormorano contro Mosè, perché probabilmente Sefora dice, come? Io sono la moglie, si sposa con un'altra? Quindi normalmente parlando Sefora avrebbe ragione, in quel caso Miriam. Dio gli dà torto, perché?
Miriam aveva ragione.
Sefora.
Sefora?
Sì, perché secondo me, mia interpretazione, la mormorazione è partita da Sefora.
Ah.
Chi vuoi che si lamenta che Mosè si sposa con una pagana?
Okay, okay.
Miriam che dormiva per conto suo o Sefora che era la moglie?
Mm-hmm.
Secondo me,
può essere,
io
sì.
Interpreto, era Sefora. Ed Emilia dice, no ma c'ha ragione, guarda, adesso gli parliamo, anche, siamo profeti anche noi.
E perché Dio non colpisce Sefora? Perché colpisce Miriam?
Perché si vede che Sefora capiva che è meglio che stava zitta, capito? Non era meglio che lei non poteva avvicinarsi molto a Mosè, che lui era l'uomo di Dio. E allora vanno i due grandi profeti, Aaron e Miriam, e si lamentano, le due hai sposato una donna. Beh, è vero che la legge diceva di non sposarla, però Mosè già viveva in un certo senso, non so, Mosè in quel caso lì, Dio ha visto che forse agli occhi di Dio, dico forse, Sefora era più colpevole, perché può darsi che non compiva più doveri coniugali, non lo sappiamo.
Sì, non sappiamo cosa è
successo. Quindi qui stiamo un po' leggendo tra le righe. Cioè non è che Miriam si è svegliata la mattina a mormorare contro la moglie di la donna moabita. Va bene, senz'altro, probabilmente è venuto da Sefora. Allora Dio manda la lebbra, ma perché ha mandato la lebbra? Perché Miriam aveva mormorato. E allora che succede? Quando tu mormori ti attiri le maledizioni. Quindi non è Dio che manda la lebbra, è Miriam che se l'è attirata. Sì, certo, Dio è in controllo di tutto. Dio di cosa? 2 più 2 cosa fa? 4. Allora Dio deve dire 4. Mormorazione che cosa fa? Lebbra. Mormorazione è uguale a punizione. Mm-hmm. Non è mica Dio che...
Quindi se lei non avrebbe mormorato, questo non sarebbe successo.
Lei ha solo mietuto quello che ha seminato.
Okay, okay.
Tu mormori e poi ti capita un incidente stradale, ti capita una paralisi, ti capita una disgrazia, te l'ha mandato Dio? No, te la si è tirata tu addosso. Se tu vai da una strega, uno stregone, un mago e ti fa le carte e poi te ne torni a casa con maledizione sulle tue spalle, non è Dio che ti manda maledizione. Sì, le permette, quindi indirettamente è sempre Dio. È Dio che, diciamo, ha creato Lucifero, questo angelo che poi si è ribellato. Sempre Dio, ma non è Dio che fa le guerre, che ha fatto Hitler, che ha crocifisso Gesù, eccetera.
Sì,
sono gli uomini che mietono quello che seminano, d'accordo?
Sì, anche se sembra che per una cosa così piccola Miriam è stata colpita da lebbra, perché mormorare, lamentare, tutti ci lamentiamo, chi di noi non si lamenta? Quindi tutti meritiamo essere colpiti con malattie.
D'accordo, ma dipende contro chi mormori. Vedi, se tu mormori contro il fratello Giuseppe, vabbè, non è grave, perché Dora ti corregge. Speriamo.
Speriamo.
Ma se tu mormori contro Dio, come detto Eli ai suoi figli in 1 Samuele capitolo 2, e quelli avevano sesso con le donne davanti al tabernacolo.
Mm-hmm.
E Eli gli ha detto ai figli, ma figli miei, cosa state facendo? Se un uomo pecca contro l'uomo, potete fare un sacrificio, ma se uno pecca contro Dio, non serviranno più sacrifici. No? Nessun, infatti Dio li fece morire un giorno, nello stesso giorno fece morire entrambi, per buona misura morì anche il padre. Va bene?
Sì, ho capito. E nel caso del re Uzia, com'è andato? Cos'è successo?
Ma Uzia, adesso devo andare a studiarlo un po', se mi ricordo bene, era un re che è andato a offrire il sacrificio nel Tempio che non doveva offrirlo, e Dio anche lui ricevette la lebbra. Insomma, era un re fuori binario, e Dio lo fece morire.
Quindi ha peccato anche lui?
Anche lui ha peccato. Quindi anche lui miete quello che semina.
E Giobbe non ha peccato. Perché lui è stato colpito da malattie?
E chi l'ha detto che non ha peccato?
È perché il diavolo è andato da Dio, ha detto, posso metterlo alla prova?
E Dio gli ha detto, guarda, è un buon uomo.
Sì.
Infatti,
è un uomo giusto, ha detto Dio.
Infatti perché Dio guardava al lato buono, il diavolo guardava al lato cattivo. E allora Dio, nella sua saggezza, sapeva che nonostante Giobbe era il migliore uomo del mondo, anche in lui però c'era delle cose che andavano corrette, e purtroppo qui bisogna usare il diavolo per correggere certe cose. Allora Dio permette al diavolo di andare da Giobbe, Giobbe capitolo 1, e fa morire i suoi figli, che erano comunque tutte le sere lì col telefonino, smartphone, a discoteca a ballare.
Quindi perché è successo? Perché Giobbe non ha peccato, non è stata una conseguenza di qualcosa di sbagliato che ha fatto.
Ah no, Giobbe aveva peccati, infatti erano peccati di presunzione. Perché Dio mi fa questo? Io sono giusto. E perché Dio mi fa quest'altro? E alla fine, cos'è? Capitolo 38, Dio gli dice, Dio gli risponde dalla tempesta, cioè dentro la sua malattia sente una voce e dice, uè, ma hai creato tu il mondo? Hai creato tu gli animali? Sei capace di fare tu vuoi insegnare a Dio? E allora Giobbe dice, mi sa che ho tirato troppo la corda.
Oops.
Era meglio di tutti. Ma considera che il più grande uomo al mondo, Giobbe, o vuoi anche Giovanni Battista, è il più piccolo, è inferiore al più piccolo del regno di Dio. Quindi
sì,
Giobbe
sì.
Aveva peccato di presunzione, si credeva giusto.
Okay.
Questo è il peccato di Giobbe. E Dio giustamente, e meno male, ha permesso al diavolo di attaccarlo, in questo modo è stato messo alla prova. Va bene, e Giobbe infatti ha detto, Dio mi uccida pure, ne uscirò puro, ne uscirò vittorioso. E Giobbe infatti alla fine, dentro la sua battaglia, la sua malattia, le sue persecuzioni, e dentro le cose degli attacchi del diavolo, lui ha dimostrato la sua fede vincendo così la sua presunzione e presentandosi un giorno davanti a Dio, nel regno di Dio, puro.
Amen.
Quindi Giobbe in questo momento, io non sento la voce di Giobbe, cosa dice Giobbe? Giobbe sta confermando e dice è vero, è stato buono per me, Dio aveva ragione e io ho torto, non la senti la voce?
E lo ha detto nella Bibbia anche,
ecco.
Alla fine del libro di Giobbe lo ha detto.
E quindi lo dice ancora?
Sì. Sì,
allora
sì,
che
sì.
Altro c'è nella tua lista qua? A posto?
No, abbiamo capito, quindi Miriam, Uzia sono stati tutte malattie conseguenze dei loro peccati.
Del loro peccato. Non è Dio che fa il male.
Sì, sì,
lo
sì.
Permette, certo, permette anche il diavolo, ma il diavolo è il risultato non di Dio, ma è il risultato nostro. Il risultato suo, che se lui si è ribellato, è nostro che in misura diversa lo riceviamo. Va bene, quindi nel Vecchio Testamento c'è la legge del seminare e della raccogliere. Tu vedi Genesi capitolo 2, che Dio ordina all'uomo, mangia ogni frutto di ogni albero del giardino. Ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non è mangiare. Quando lo mangi muori. Va bene? Genesi 4, cosa dice? Il Signore dice a Caino, verso 6. Perché sei irritato, Caino? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto. Se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta. I suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu lo devi dominare. Va bene, cosa gli dice Dio a Caino? Tu devi dominarlo, tu devi lottare, a colui che vince darò la corona. Non puoi metterti lì in una chiesa a cantare canzonetta la domenica e cosa che il diavolo gli fa solletico, così devi lottare, combattere. Quindi questo è Genesi 2:16 e Genesi 4:6, va bene? Va bene, quindi cosa possiamo dire? In tutti i mali che avvengono nel mondo non è mai Dio che crea o che crea le malattie o che le manda, non è così. Ma queste, le malattie, sono frutto di una perfetta matematica, cioè Dio ha le sue leggi, le leggi di gravità, le leggi di volo, le leggi della chimica. Quindi senza neanche andare alla Bibbia, guarda, un contadino sano di mente ti può insegnare che non puoi mietere quello che non semini, raccogli esattamente quello che semini. Quindi semini il bene e la fede, raccogli le benedizioni di Dio. Semini per la tua carne, mieti il male, le malattie. Quindi non è Dio, sei tu. Sono o il diavolo, può essere il diavolo, tu non c'entri, va bene? Come la bomba di Hiroshima, sono morti i bambini lì, che c'entrano loro? È il diavolo diretto.
Sì, sì, sì.
E i malvagi figli del diavolo che l'hanno creata, sta bomba. Va bene? Quindi seminiamo per la carne, mettiamo il male. Va bene?
Sì.
E anche le malattie. Però queste derivano non da Dio, ma da noi stessi, dalle nostre opere, e possono diventare anche, possono subentrare, diventando anche i giudizi di Dio. Quindi il male è sempre del diavolo, il bene è sempre da Dio. Va bene? E il Signore a volte permette che il male del nemico colpisce anche i figli di Dio. Ma questo però, attenzione, non è mai... Vai Matteo 10:28, guarda. Cioè il diavolo può colpire i figli di Dio, ma non può colpire la loro anima, semmai solo la carne. Leggi quella scrittura.
Matteo 10:28.
Sì.
E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può fare perire l'anima e il corpo nella genna.
Questa è un'altra prova.
Matteo 10:28.
Un'altra prova che nella genna, nel fuoco, nell'inferno, non vive nessuno. L'anima muore. Dio non è un mostro che si diverte a vedere le anime strillare. Ma stiamo scherzando? Non è mio Dio, perlomeno. Da nessuna parte dice nella Bibbia che un'anima viva all'inferno. I corpi, i cadaveri, morti, stramorti, ultramorti, senza vita vengono tormentati, sì, e non bruciano, continuano così per insegnare qualche lezione anche agli angeli, che molti di loro si sono riballati, va bene? Ma l'anima muore, grazie a Dio, ma cosa devo stare a guardare il diavolo che grida in continuazione? Così fra un milione di anni qualcuno dice, ma guarda, mi fa pena il diavolo, dai, su, Dio è ingiusto, fallo soffrire, ma no, Dio si libererà, cosa fai dell'immondizia? Niente, la brucia, buonanotte, no?
Allora, se una malattia non è conseguenza di un nostro peccato, allora significa che è un attacco del diavolo, giusto?
Sì, esatto.
E voglio chiederti, quel cieco in Giovanni 9, che i discepoli lo vedono, chiedono a Gesù, ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori? E Gesù dice, no, non ha peccato né lui né i suoi genitori. Perché era cieco?
Beh,
era dal diavolo?
Il diavolo.
Era il diavolo che gli ha mandato?
Il diavolo.
E come dice Desiree, non è possibile...
Dice, ma è cieco perché Dio si è glorificato. In che modo è glorificato Dio? Non è che Dio l'ha fatto cieco per prendere la gloria.
No, attraverso la guarigione.
Ma è perché bisogna... Cioè, certe scritture bisogna interpretarle alla luce di altre scritture. Non è che è una scrittura basta. Quindi, cioè, spiega. Vuol dire che quell'uomo lì è nato cieco per colpa del diavolo, e Dio ha dovuto permetterla, perché deve permettere il diavolo, però alla fine Dio prenderà la gloria, perché vincerà e il diavolo e la malattia, va bene?
Amen. E voglio chiedere la domanda di Desiree, non è possibile che alcune malattie sono una prova?
Sì, però non che una prova, che Dio la permette, come con Giobbe, sì, è una prova, però alla fine... Questa prova, questo attacco del diavolo o risultato di un peccato proprio, Dio permette questa prova per aiutare il popolo di Dio a vincere il male, a sconfiggere il nemico. A volte il bene di Dio può anche apparire male, ma non lo è, capito? Cioè, quindi, Dio vince il diavolo anche nel suo male. Per esempio, ci sono delle cose che possono apparire male per i figli di Dio. Per esempio, Isacco sull'altare, e vengono cacciati dal giardino dell'Eden, Adamo ed Eva, i mali di Giobbe, il Calvario di Gesù, i martiri dei santi, possono apparire cose terribili.
Sì.
E lui dice, o ti converti ad Allah, agli idoli indù, o uccidiamo i bambini. Buonanotte, cosa vuoi fare? Prendi i tuoi bambini, il tuo Isacco, e dice, andiamo, moriamo tutti.
Wow.
Capito? Mm-hmm. E dice, perché Dio lo permette? E Dio non è che Dio lo permette, sì, lo permette, però è il diavolo.
Non è volontà
infatti
di
il
Dio.
Bambino non è che il bambino muore, il bambino va a un premio enorme,
sì,
anzi
sì.
non molti di noi sono degni di morire come martiri. Ci saranno milioni di cristiani che saranno uccisi nella grande tribolazione, ma non come martiri, come fessacchiotti, perché non scappando, scappano. Non è un martire, uno che viene ucciso mentre scappa, cioè uno martire muore mentre testimonia, mentre predica il Vangelo, non mentre, capito? Certo che può scappare, ma il martire però fugge, si nasconde e poi attacca a evangelizzare, si sposta poi torna sul campo. Ma uno che scappa, solo scappa, non è un martire, è uno codardo, insomma, ecco, muore da codardo, va bene?
Allora, tutte le malattie sì, sono una prova, ma sempre vengono o dai nostri peccati o dal diavolo.
Esatto, se Dio deve permettere il male è sempre per lo scopo del nostro bene, per salvarci da mali peggiori. Quindi o viene dal diavolo o dai nostri peccati, Dio non c'entra niente, solamente che Dio userà il male del diavolo o il male che viene dai nostri peccati per la sua gloria, uno, e due, per insegnarci lezioni che ci salvano l'anima, ci danno la salvezza, ci insegnano lezioni che avremo, lezioni preziosissime che avremo bisogno in cielo, e che qui è il posto che vengono creati, costruiti i diamanti, le pietre diventano diamanti, le nostre anime diventano come Gesù, solo qui, perché in cielo non c'è il diavolo. Va bene, in cielo è, capito, non... Per questo dice Ebrei 9:27, dice, è dato agli uomini una volta di morire e poi viene il giudizio, non c'è purgatorio. Sì. Infatti, qualcuno ha chiesto anche dal purgatorio, se non mi sbaglio.
Sì, poi più tardi ti chiedo la domanda di Monica.
Infatti mi dicevi qua, dimmi.
Ti volevo chiedere in Giovanni 9, quando i discepoli chiedono chi ha peccato per quel uomo nato cieco,
lui
e Gesù
genitori.
Dice... E così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Qui sembra che è proprio Dio che l'ha fatto, così che le opere di Dio siano manifestate
sì,
in lui.
Va bene, ma tu mica puoi andare così sembra. Capisci? Tu mi sembri una fessacchiotta, invece sei intelligente.
Thank you.
Capito? Cioè, l'apparenza, Gesù ha detto... Non giudicate per apparenza, giudicate giusto giudizio.
Sì, però disse affinché le opere di Dio siano manifestate in lui, per questo motivo è nato cieco.
Sì, ma qui devi capirla alla luce di altre scritture, perché Dio ha permesso il diavolo, perché Dio ha permesso il male di entrare nel mondo, perché Dio permette al dragone sette teste di governare il mondo, sempre per i peccati dell'uomo, che ha dato potere al diavolo, non Dio. Adamo ed Eva gliel'hanno dato.
Allora tu dici, attraverso quel male che è venuto nel mondo da Adamo e Eva, c'è stato anche questo male originato
dal
diavolo.
Ecco, brava, bravissima.
Questa è l'interpretazione.
Indovinato, secondo me sì, è così.
Cioè, non Dio, è perché Dio ha voluto.
Questo è avvenuto, Gesù poteva anche spiegare, io sono avvenuto, punto e virgola, perché Adamo ed Eva ribellati, perché hanno fatto entrare il diavolo, perché Dio ha dovuto permettere questo, perché almeno gli uomini possano imparare, perché almeno gli uomini possano pentirsi, perché almeno gli uomini possano salvarsi, e attraverso tutte queste disgrazie, malattie e maledizioni, ecco che Dio prende la gloria.
Buonanotte. E l'ha presa.
Buonanotte,
questo,
ci vorrebbe un Vangelo
uomo.
Un pochettino più lungo. Quindi allora Dio cosa ha fatto? Perché per farti spiegare tutte queste cose in 448, ha fatti Atti 1:8. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo viene su di voi e lo Spirito Santo illuminerà le vostre zucche scure, quadrate, e capirete tutto con lo Spirito Santo. Giovanni 16:13, quando viene lo Spirito Santo vi mostrerà, vi guiderà in tutta la verità e vi mostrerà cose a venire. Giovanni 16:13. Spirito Santo è il nostro traduttore, altro che traduzioni Google, figurati. Il Spirito Santo non ha bisogno di mettere un microchip dentro la zucca quadrata, no, è abbastanza Spirito Santo nel cuore, Spirito di libertà. Il microchip nella zucca ti dà schiavitù, Spirito Santo nel cuore ti dà libertà, ti dà amore.
Amen.
Non hai bisogno di internet, non devi, Google, yes. Non devi pagare i 4, 5, 6 giga. Adesso il diavolo sta dando i giga all'ingrosso, 5, 6, fra poco. Il robot più economico del mondo cos'è? L'uomo con microchip. Non esiste, al prezzo di un microchip l'uomo diventa robot. Il robot più economico non è quelle sciocchezze che stanno costruendo, quello con le braccia, con le mani, con le pinze, no, è l'uomo. L'uomo che non sa di essere robot. Infatti le prigioni più perfette sono quelle dove si trovano gli uomini che non stanno ad essere imprigionati. Quelle sono le prigioni più perfette di Satana, è l'uomo che si crede libero, l'uomo che dice Dio non c'è. Scusa, c'è il diavolo, perché non ci deve essere anche Dio? Ma i satanisti mi fanno veramente ridere. Ma come, adorate Satana e non credete in Dio? Ma che razza di broccoli siete? Ma stiamo scherzando.
Allora,
dove eravamo?
Tutti questi esempi che abbiamo citato di Miriam, Uzia, Giobbe, sono nel Vecchio Testamento. Nel Nuovo le cose cambiano, no? Non sono questi tipi di esempi.
Beh, Gesù ha detto in Matteo 5, non credete che sono venuto a distruggere la legge, che neanche una virgola della legge passerà finché tutto sia adempiuto. Quindi la legge di Mosè è valida ancora, capisci?
Sì, però in Cristo
per quelli che non hanno Cristo e sono sotto la legge di Mosè, non che devono vestirsi il vestito del sacerdote Vecchio Testamento blu e nero, no, però le leggi morali, non uccidere, non rubare, i 10 comandamenti sono validissime, e solamente in Cristo che usciamo dalla legge, non che adesso possiamo rubare, ammazzare come d'adulterio, ma che se seguiamo l'amore di Cristo non ammazzeremo, non ruberemo, non siamo più sotto la legge, che siamo sotto una legge superiore. La legge di Mosè è valida ancora.
Sì, però per esempio quando io non seguo la legge di Cristo, perché a volte pecco, ti assicuro che non ogni volta che pecco ricevo una malattia, grazie a Dio. Quindi non è come nel Vecchio Testamento.
No, non è che, sai, cioè c'è un limite, no? Cioè tutti, c'è un limite, come dice Paolo, io sono peccatore, Romani capitolo 7, sono schiavo del peccato. Però fin tanto che tu, cara e dolce Angela, tu pecchi, d'accordo, ma tu vuoi peccare?
No,
Non vuoi peccare. No. Allora questi peccati in un certo senso non è che contano molto se tu non vuoi. Tu pecchi perché il diavolo lì tutti i giorni ti lancia dardi infuocati di peccato attraverso la mente, blasfemie, però il diavolo che lancia frecce, però per questo è lo scudo alto e devi lavarti il cervello tutti i giorni con la parola.
Sì.
Cioè fin tanto che tu non vuoi peccare, non è peccato contro Dio, è il diavolo che lancia fango su di te. Sì, sei tutta infangata, ma non è fango che sei andata a cercarti, ti ha lanciato il diavolo. Va bene. Ora nel Nuovo Testamento, guarda, possiamo andare a Apocalisse 2, va bene? Perché i peccati che tu fai contro la tua volontà, peccati che tutti pecchiamo, logico, siamo tutti peccatori, però se contro la tua volontà non sono peccati che ti meriti una malattia del diavolo, una disgrazia, una paralisi, una maledizione, no, sono cose che tu devi rimandare al diavolo. È finita la storia.
Amen.
Però tu dici, Dio nel Vecchio Testamento c'era un sacco di malattie, lui mandava la lebbra. Beh, nel Nuovo Testamento Dio fa molto di meno questo, perché adesso c'è la grazia di Gesù per quelli che camminano nel Signore.
Amen,
se non cammini nel Signore, Galati 5:4, sei caduto dalla grazia. La grazia non è un assegno in bianco come certe chiese sbilindrate predicano. La grazia va e viene. La grazia, se ubbidisci c'è la grazia. Dite anche la grazia di ubbidire, ma se tu puoi ancora disubbidire, la grazia non c'è più. Galati 5:4, sei caduto dalla grazia. Quindi queste chiese sono fuori binario della supergrazia. Va bene? Ora, però a volte nel Nuovo Testamento non vediamo Dio mandare lebbra e maledizioni e morti, capito? Come le mandava nel Vecchio Testamento, che ho già spiegato, è il risultato dei peccati, non è che Dio vabbè. Però anche nel Nuovo Testamento ci sono delle eccezioni che per salvare un'anima dall'inferno o per giudicare un giudizio, bang, Dio può dare giudizi. Per esempio dice, tu meriti di morire, muori. E nel Nuovo Testamento vediamo la situazione che Dio uccide, Dio fa morire. Ok? Per esempio Anania e Safira, Atti capitolo 5, li ha fatti morire tutte e due. Va bene? Poi andiamo a Apocalisse 2, c'è una scrittura lì che Dio manda anche le malattie. Vai, 2 versi 20 a 23.
Apocalisse 2, 20 a 23. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli.
Cioè qui sta parlando alla chiesa di Tiatira, sta parlando a una chiesa, Gesù. 21.
Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi dalla sua fornicazione.
Non vuole ravvedersi.
Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie.
Quindi il letto di dolore, io qua l'interpreto una malattia, va bene?
Sì.
Però è Dio che la manda, è lei che si è tirata addosso, lei che sta mietendo quello che ha seminato. 23.
Metterò anche a morte i suoi figli. E tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere.
Poi non è chiaro se i suoi figli sono suoi figli carnali oppure se sono figli spirituali che seguono che seguivano le sue false dottrine. Una maniera o l'altra non cambia niente. Quindi notare le parole che dice se non si ravvedono delle opere che ella compie, cioè è la malattia che Dio permette, che Dio manda, ma la manda perché lei miete quello che ha seminato. Se lei non semina così male non era necessario, perché dice qua se non si ravvedono delle loro opere, capisci? E quindi verso 21, le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi la sua fornicazione. Fornicazione può essere carnale o spirituale, non è chiaro, però è lo stesso. Allora, Dio gli ha dato possibilità e tempo di ravvedersi, e non si è ravveduta. Allora, per salvarla dall'inferno, dal lago di fuoco, dalla morte eterna, Dio manda la malattia.
E
questo io direi che è un buon affare, secondo me.
È proprio come Gesù dice nei Vangeli, che è meglio andare nel regno dei cieli senza una mano, senza un occhio, ma essere salvo, invece che stare tutto sano e andare all'inferno.
Quindi la malattia di Jezabel aveva uno scopo, cioè che si ravvedesse.
Però è venuta
e se questa
sempre...
qua si è ravveduta, questo non lo sappiamo, supponiamo che si fosse ravveduta, in cielo questa qua dirà grazie Dio, ma mandamela doppia la malattia, tripla, quadripla, quintupla, mi hai salvato da Satana, dall'inferno. Direbbe questa se si fosse pentita, questo non lo sappiamo. O tanti altri come al suo posto, va bene, uno che riceve una malattia, quella malattia lo salva dall'inferno, io direi è un affare buono. Dimmi.
Sì, è stato sempre il suo peccato che ha attirato la malattia, e non solo il peccato, perché dicevi che se uno che è credente a Gesù pecca senza volere, non conta. Questa donna si è ribellata contro Dio. Anche se Dio aspetta il suo ravvedimento, lei continua a essere ribelle, e per quello che la malattia viene su di lei, per la sua ribellione. Non tanto per via del peccato, si poteva ravvedere e tutto chiuso, finito, però lei continuava a ribellarsi e allora Dio manda la malattia.
Ma non è che possiamo dire che anche se non vogliamo peccare, pecchiamo, non conta?
Se ti ravvedi non conta, perché
okay,
se
no,
non vuoi
perché
peccare...
Lei diceva che... Un credente che non vuole peccare, se pecca non conta. Conta, perché perderà alcune benedizioni. Anche se
no,
non
un credente che non vuole peccare e pecca, subito si ravvede.
Ok.
Perché, perché non vuole peccare.
Sì, sì, è logico. Però lei dice uno che non vuole peccare.
Sì.
Io ho detto prima, anche se tu non vuoi peccare, peccherai sempre. Perché? Perché dice Romani 3:23, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio.
Sì, la carne pecca.
Paolo ha detto, Dio ha messo tutto sotto il peccato. Quindi prima o poi peccherai, ogni giorno pecchi.
Sì.
Una mancanza di amore, un brutto sguardo, una brutta parola, come on, forza. Logico che non sto dicendo che Dio ti benedice se pecchi, perché no. Cioè, però Dio non neanche ti punisce se è un peccato che il diavolo butta contro di te, però tu non ci cadi,
però
hai peccato, nel senso
vuoi,
che sì, hai mancato un po' di amore, capisci? Cerchiamo di non spaccare il pelo. Va
ma
bene.
Cosa vuoi dire, cosa puoi dire a quelli fratelli, mi ricordo abbiamo incontrato anche alcuni di noi in Europa, che dicono che io non pecco mai, però faccio sbagli. Loro sono puro e santo davanti da Dio. Io non pecco, ma sono solamente sbagli questi.
Io gli
Qual
dico,
è la differenza?
Io gli dico Primo Giovanni 1, 7, no? 8 e 10. Leggilo.
Ok, leggiamo.
Ma qual è la differenza tra peccato e sbaglio?
È quello che diceva, ti ricordi? Era un fratello
sì, mi ricordo,
evangelico.
Era un meccanico.
Sì, che
un
diceva
evangelico
io non
meccanico.
Pecco mai.
Dice io non pecco perché dice chi è nato di... Chi è nato da Dio non pecca, ma sì, bisogna interpretare un pochino però qui, caro mio trinchetto, calmati
sì, però,
un attimo.
Dopo alcuni minuti la moglie ha detto un'altra storia, un po' diversa dalla sua.
Sì, Sì, vai a parlare con la moglie, cos'è, che lui non pecca.
Avevano 8 figli e la moglie scuoteva la testa. No, questo non ha pazienza con i figli.
Lui non pecca.
No. L'ho leggito in Primo Giovanni perché...
Primo Giovanni 1, 8 e 10. Questa è la scrittura perché quelli che dicono che non peccano.
Sì, che se lo sbagliano.
Primo Giovanni 1, 8 e 10.
E 10.
Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi.
Quindi, capito, no, non ci diciamo che siamo senza sbaglio. Senza peccato, svegliarsi.
Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi.
Romani 3,23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
Vero,
per questo bisogna di Cristo tutti i giorni. Primo Giovanni 3,9.
Primo Giovanni 3,9. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio.
Ecco,
quindi non dice che non pecca, non persiste nel peccare.
Questa è una traduzione. Per esempio vai nella Riveduta Luzzi e dice: chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme d'essa dimora in lui, non può peccare perché è nato da Dio.
Impossibile.
Quindi un'altra Bibbia che dice non può peccare. Ecco che qui casca l'asina, dice io non pecco. Ora qui Primo Giovanni 3,9 non può peccare perché è nato da Dio. Qui cosa sta parlando? Sta parlando di uno che nasce di Dio. Qui si sta riferendo alla entità nel tuo corpo, nella tua anima, che si chiama lo Spirito Santo. Si chiama il figlio di Dio nato dello Spirito. Però Primo Giovanni 1,8 parla della tua carne, che dice di non peccare, si inganna se stesso e gli altri. Quindi non si può dire io non pecco perché è scritto qua. Beh, bisogna separare. Io sono la carne, io sono lo Spirito nato, io sono lo Spirito Santo di Dio nato di nuovo. Quindi voglio vedere, quindi alla luce di altre scritture capiamo che Prima Giovanni 3,9 si riferisce al nato di nuovo nello Spirito che non pecca perché è nato di nuovo, e si riferisce all'essere nato di nuovo Spirito Santo. E Prima Giovanni 1,8 si riferisce alla nostra carne. Come fai a dire che tu non pecchi? Come Paolo dice in Romani 7, dice io sono uno peccatore schiavo legato dal peccato. Va bene, quindi per cortesia, va bene. Cos'è? Prima Tessalonicesi 5,23, noi siamo spirito, anima e corpo, siamo tre cose. Il corpo, la carne pecca, l'anima deve decidere in continuazione, che diventa sì immortale, però ancora decide. Seguiamo la carne o seguiamo lo spirito? L'anima ancora decide ed è quella che va in cielo, no? Del salvato. E poi c'è lo spirito nato di nuovo, lo Spirito Santo in te. Allora.
Vorrei chiederti una domanda che Maria ha inviato adesso 10 minuti fa.
Dall'Italia o dalla Germania?
Credo dall'Italia, Maria. E dice, ciao cari fratelli, volevo fare questa domanda a fratello Giuseppe. Quando una persona muore, noi dobbiamo pregare nell'immediato che risusciti? Ma non è volontà di Dio se uno muore? Cioè Dio non ha stabilito tutti i giorni che dobbiamo vivere? Grazie per la risposta, che Dio vi benedica grandemente. Un bacio, fratelli.
Matteo 10, andiamo lì.
Matteo
rispondiamogli 10. In questa scrittura.
Ok.
8.
Matteo 10.
7 e 8.
7 e 8. Andate, predicate e dite, il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
Guarda, quando uno muore, un fratello o una sorella muore, io sempre prego che risuscita. Se preferisco sbagliare facendo il bene, capito? E che sbagliare non facendolo. Quindi se questo non deve risuscitare,
niente succede.
Si arrangerà Dio, quello a fare suo.
Okay.
Ma io non ho la onniscienza di Dio. Io per non sbagliare prego per la sua risurrezione. Poi dipende, poi Dio. La malattia, io anche se quello là magari è una Jezebel che ha bisogno della malattia.
Capito? Che ha bisogno?
Perché Jezebel ha bisogno della malattia.
Okay.
Per i suoi peccati, no?
Sì.
Cioè io prego per la sua guarigione. Cioè non dobbiamo neanche informarci. Se a volte sai, anche io mi sono dilungato sui peccati, questo, però non è così necessario sempre. Cioè più che altro io mi dilungo sui peccati quando prego per le guarigioni, perché non tanto per la guarigione, che la guarigione la ricevi anche se sei non salvato né niente, puoi guarire. Però tanto che più che altro perché poi la malattia ritorna. Primo Giovanni 5:14, non peccare più che un male peggiore non ti incolga. Okay. Va bene?
Ho risposto? Sì, però dice Maria, Dio non ha stabilito tutti i giorni che dobbiamo vivere?
Sì e no. Sì e no. Dipende. Se Dio ha un piano per te, per esempio per Gesù l'aveva per 3 anni e mezzo, e il diavolo non poteva ucciderlo prima. E Paolo doveva andare a Roma, infatti Gesù gli è apparso in prigione, libro degli Atti. Fa Paolo, devi andare a Roma, devi andare a testimoniare, a dare testimonianza alla casa di Cesare, ai Romani, eccetera. Non poteva morire prima. La nave ha naufragato, un serpente l'ha morso alla mano, eccetera. Niente, perché Dio aveva un piano. Quindi se Dio ha un piano, il diavolo non può, non ci sarà malattia, non ci sarà demone. Però quando Dio non ha un piano speciale, specifico, oppure uno come un apostolo, come Paolo, che poi gli hanno tagliato la testa, Paolo, un apostolo che ha compito il suo compito, ha corso la sua corsa, ha finito, va bene, e allora può morire anche di una malattia, anche di decapitazione, caso di Paolo, crocifissione, caso di Pietro, capito?
Però quindi, noi non sappiamo quando uno ha finito la sua corsa.
No, a volte Dio lo rivela. A volte Dio lo rivela, che dice, il Signore mi ha mostrato, che mi pare Pietro diceva, che Dio gli ha mostrato che lui stava per essere offerto in libazione, in sacrificio. Dio ti mostra a volte se questo può esserti di aiuto. Va bene, Dio ha mostrato a Gesù nel Getsemane, stava per andare a morire. Ci sono delle situazioni che, capisci, il martire sa che sta per morire. Però di solito no. Di solito Dio, perché Dio non è nelle opere mortuarie, non è come questi. Quindi questi profeti che dicono tu morirai fra 7 anni, fra 3 anni,
oh,
sono sempre falsi profeti, oh, di solito vogliono solo soldi e fama. Mm-hmm. Va bene?
Sì, e poi anche Gesù ha pregato per risuscitare i morti, come Lazzaro e altri, e Dio ha stabilito anche la lunghezza dei loro giorni, ma Gesù ha pregato lo stesso. Quindi noi dobbiamo fare come Gesù, seguire il suo esempio. Se Gesù dice pregate per risuscitare i morti, lo facciamo come tu dici.
Ecco, questa scrittura.
Poi Dio decide cosa succede.
Hai letto Matteo 10 e dice andate,
sì,
guarite i lebbrosi, guarite gli ammalati e risuscitate i morti. Quindi non è che ha detto Gesù andate e preoccupatevi di su chi pregare, su chi non pregare. Guarda, pregate.
Sì, sì.
Tanto tranquillo, se volontà di Dio che muore, morirà.
Mm-hmm.
Se è arrivato il tuo tempo. Quando hanno martirizzato gli apostoli, sicuramente la Chiesa pregava.
Sì, sì, sì.
La Chiesa pregava per la loro, che fossero salvati. Anche Paolo, tu vedi, quando lui scrive a Timoteo, dice pregate che io che possa essere, quando scriveva ai Filippesi, lui era in prigione, diceva pregate che presto possa venirvi a vedere.
Uh-huh.
E Paolo non sapeva che stava per morire. Va bene, poi a un certo, sì, punto di Dio gliel'ha fatto capire. Ok Paolo,
mm-hmm,
ho deciso di prenderti a un livello superiore.
Grazie Gesù.
Va bene, e guarda, Genesi 50, un'altra scrittura, e poi chiudiamo con questo punto.
Genesi?
Sì.
Genesi 50?
Sì, sul fatto che Dio usa il male per la sua gloria, che Dio non crea le malattie perché sono opere del nemico.
Mm-hmm.
Però c'è, diciamo, un altro fattore. Dio non spreca niente, neanche la malattia del nemico. Dio vince il diavolo nel suo territorio, anche nella dimensione delle sue malattie e del suo male. E quindi Dio le usa contro del diavolo stesso, queste cose.
Mm-hmm.
Perché? Per insegnarci, insegnare all'umanità, insegnare al mondo contorto e disubbidiente ed evitare l'inferno. E a noi, che siamo figli di Dio, per insegnarci a crescere. Quindi Dio usa il male o per insegnare al mondo. Dio ha usato le 2 guerre mondiali, non è mica le ha causate Dio, però già che sono scoppiate, Dio le ha usate per insegnare al mondo. Abbiamo avuto adesso tantissimi anni della Seconda Guerra Mondiale senza nessun'altra guerra mondiale. Il mondo ha paura della guerra mondiale. Adesso c'è la nuova generazione che le guerre mondiali non le hanno attraversate e sono lì nervosi col dito sul grilletto, il dito nervoso sul bottone dei missili atomici, non hanno passato. In Giappone, per esempio, non si sognano neanche di fare armi atomiche, non lo desiderano, perché hanno visto cosa hanno visto, hanno toccato con mano Hiroshima, Nagasaki, e che cosa succedeva? I bambini nascevano senza occhi, senza braccia, senza gambe. Dice no, e no, non ne vale la pena, non ne vale la pena. I giapponesi, grandi, potenti conquistatori della Cina, e alla fine hanno preso il bastone in testa. Ha detto non ne vale la pena, tu parti convinto che le armi russe vincerà l'America, le atomiche americane vincerà la Russia, ma sì, come l'America che va in Iraq, in Afghanistan, vanno in Libia, convinti di allargare l'America, invece le hanno preso abbastanza in testa gli americani. Cioè, capito? I giapponesi hanno capito, non ne vale la pena. Va bene. E leggi Genesi 50, 18 a 22, cosa dice qua? Mostra come Dio usa il male per la sua gloria.
Mm-hmm. I suoi fratelli vennero anche essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero...
Cioè andarono da Giuseppe.
Ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro, non temete, sono io forse al posto di Dio. Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Giuseppe abitò in Egitto con la casa di suo padre. Egli visse 110 anni.
Alleluia, gloria a Dio. Quindi dice, voi avete pensato di farmi del male, mi avete venduto come schiavo? E Dio ha volto questo male in bene. Quindi Dio usa il male del diavolo contro il diavolo. La gloria di Dio anche attraverso quello che fa il diavolo.
Grazie Gesù.
Va bene, quindi se il nemico non coopererà con Dio, come si dice, volentemente, Dio è onnipotente.
Grazie,
e lo costringerà
Gesù
a farlo anche nolentemente. Va bene? Amen. Volente o nolente dovrà glorificare Dio.
Amen.
E alla fine, Romani 8:28, tutto coopererà per il nostro bene. Gloria a Dio.
Amen.
Chi me lo dà? Romani 8:28.
Romani 8:28.
E finiamo qui il messaggio di su questo.
Romani 8:28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il loro disegno.
Amen. Con Amen. Questo Gianni chiudiamo. Amen. E speriamo che abbiamo risposto a te, anche a Desiree.
Sì.
Preghiamo che sia stato esauriente.
Grazie Gesù.
E che non vi abbia esauriti. Dio
Speriamo.
Vi benedica.
Amen. Allora, mettiamo un canto?
Ok, a te Angela.
Mettiamo un canto e poi facciamo un collegamento Skype. Ho sentito da Dora che c'è una sorella che ci sta aspettando in linea. Ascoltiamo il canto Ho visto.
Come si chiama la sorella?
Karen.
Eh?
Karen.
Da dove?
Da Italia.
Dall'Italia?
Dall'Italia, sì. Allora, dopo questo canto sulla guarigione intitolato Ho visto.
Ho visto cadere catene, montagne spostarsi. Ho visto poi l'infermità andare via. Ho visto guarire malati. Ho visto muri abbattersi. Ho visto Dio nei tuoi problemi sempre risolverli e muoversi. Visto Dio togliere tristezze e mettere la gioia. Ho visto anche nella morte poi risuscitare. L'ho visto togliere il dolore. L'ho visto sanare le ferite. Ho visto che nei tuoi problemi Dio è la soluzione. Dio è la via d'uscita. Ho visto che quando lo chiamo gloria, quando il suo popolo lo prega, lui dà la vittoria, che in prove e in difficoltà, la Chiesa non è mai da sola. possibile quel che è impossibile alla mente umana. Anche nel mezzo del deserto ho visto uscire acqua. Lo puoi chiamare quando vuoi, risponde quando tu lo chiami. Io ho visto Dio sempre presente quando con fede tu lo chiami. Ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo lo prega, lui dà la vittoria. Che in prove e in difficoltà, la Chiesa non è mai da sola. Ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora. Toglie via il dolore quando sei nelle difficoltà e gli ti dà forza. Ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo lo prega, lui dà la vittoria. E in prove e in difficoltà, la Chiesa non è mai da sola. Ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora. Ho visto che quando lo chiamo gloria. Quando il suo popolo lo prega, lui dà la vittoria. Che in prove e in difficoltà, la Chiesa non è mai da sola. Ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora. Uh-oh.